Quarta domenica di Avvento.
Domani è la vigilia di Natale, giorno di astinenza e digiuno, quindi astinenza della carne, come è rimasto anche nella tradizione popolare, il pesce il venerdì, no? Cioè il venerdì alla vigilia di Natale, e poi digiuno, anche se è un digiuno meno stretto di quelli già poco stretti. Normalmente un digiuno festoso, come si usa dire, come vigilia di Natale. Come sapete, da tanti anni vi sarà, Dio piacendo, la messa di mezzanotte qui a Ferrara. Magari, se qualche anima buona, generosa e pia provvede a venire con un largo anticipo per scaldare la chiesetta, visto che ci mancano l'asino e il bue, in modo tale che quando arrivano gli altri ci sia un po' di tepore. Quindi messa a mezzanotte, e poi dopo la messa seguente sarà quella della domenica prossima, quindi agli orari consueti. Avete appena ascoltato le letture della messa di oggi nella sua epistola ai Corinti. San Paolo, tra le altre cose, parla dei doveri del ministro di Dio, del sacerdote, dispensatore dei misteri di Dio, ma poi ci invita a non giudicare. E perché questo passo viene letto proprio nell'imminenza della nascita del bambino Gesù, del Natale? Perché l'Avvento non è solo l'attesa del Natale, che ci ricorda e ci ridà le grazie dell'incarnazione del Salvatore, ma è anche l'attesa del giudizio. Vi ricordate, fin dalla prima domenica di Avvento, e come ho ricordato nel Catechismo, prima della Messa, il Signore è giudice e verrà a giudicare i vivi e i morti. Per cui noi non dobbiamo preoccuparci né di quello che pensano gli altri di noi, dei loro giudizi, non dobbiamo noi a nostra volta giudicare il prossimo, perché sia gli altri con noi, sia noi con gli altri e persino noi con noi stessi non possiamo giudicare bene. Solo Dio legge e vede chiarissimamente nel pensiero, nel cuore, nella volontà, nella mente degli uomini. Solo Lui è il giudice assolutamente giusto, e noi invece brancoliamo nel buio, e quanti errori, quanti sbagli possiamo commettere. Dobbiamo quindi sempre essere pronti alla venuta del Signore. Per quel che riguarda il passo del Vangelo che abbiamo letto secondo San Luca, capitolo 3, si conclude con queste parole del profeta Isaia: ogni carne, cioè ogni uomo, vedrà la salvezza di Dio. E veramente con la nascita del bambino Gesù nella grotta di Betlemme, questa profezia si è realizzata alla lettera. Ogni uomo, che di per sé appunto è carne, è sensibile e non può vedere Dio che è invisibile, e invece ogni uomo vedrà veramente coi propri occhi, quelli che hanno vissuto i tempi di Gesù, il Salvatore, vedrà la salvezza. Sono quelle parole commoventi dell'evangelista e apostolo Giovanni, così intimo con Gesù, il quale dice: noi abbiamo toccato con le nostre mani, udito con le nostre orecchie, visto coi nostri occhi il Verbo di Dio, cioè colui che per definizione è invisibile, colui che per definizione è puramente spirito. Eppure l'abbiamo visto, udito e toccato. Così l'evangelista Luca ci ricorda che Gesù è nato ed è vissuto e ha cominciato a predicare in un tempo ben preciso, non nell'astrattezza, non nel mito, non in chissà quale misteriosa epoca, ma in un momento, in un luogo ben preciso. Il Vangelo ci dà i punti di riferimento non per la nascita di Gesù, ma per l'inizio della sua predicazione, quando lasciò Nazaret, la sua madre, poco dopo la morte di San Giuseppe, ed iniziò recandosi sul Giordano, dove c'era Giovanni Battista, la sua vita pubblica. Era il quindicesimo anno dell'impero di Tiberio Cesare, il successore di Ottaviano, a sua volta il nipote di Giulio Cesare. Quindi in un momento ben preciso, quando poi la Galilea, la Giudea, eccetera, erano tutte divise tra gli eredi dell'antico re Erode, sotto cui invece Gesù nasce, ma non inizia la predicazione sotto di lui, ma magari, anzi in Galilea c'era il suo figlio Erode Antipa, che sarà poi uno dei protagonisti nel male, ahimè, della passione. E poi ci è presentata ancora una volta la figura del Battista, Giovanni Battista, che campeggia appunto nel tempo di Avvento. Egli ha il compito di preparare le vie al Signore, a Gesù. Infatti Cristo viene a noi, Lui viene, ma noi lo lasciamo entrare oppure invece mettiamo degli ostacoli? Queste montagne da spianare, queste profondità da colmare, sono gli ostacoli che gli uomini mettono al ricevere la grazia del Signore. Il primo e principale degli ostacoli che noi possiamo mettere alla grazia del Signore, quindi a Gesù che viene, che verrà anche ogni anno, anche in questo Natale così pieno di grazie e di doni da parte sua spirituali, è il peccato. Per questo quando Gesù Cristo prega per noi, nella sua preghiera al Padre durante il Giovedì Santo, che cosa chiede per noi e per tutti quelli che crederanno in Lui al Padre suo? Ti chiedo che tu li preservi dal male. Ecco, questo è quello che è ciò che desidera il Signore per noi, che noi possiamo conoscere la vita eterna, che è il Padre e colui che il Padre ha mandato, Gesù Cristo, e che poi siamo preservati dal male. Ed è anche quello che ci fa chiedere nel Padre nostro, la preghiera che ci ha insegnato. Non ci lasciar cadere, essere vinti dalla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, la prima condizione, però indispensabile, perché venga Gesù in noi. Noi diciamo, vieni Signore Gesù, in questo tempo d'Avvento, ma perché Lui possa veramente venire senza trovare ostacolo, bisogna purificarci le nostre colpe, non solo con la confessione, ma con la confessione fatta bene, che ha tra le sue condizioni un vero dolore dei nostri peccati e una vera decisione di mutare vita. Ecco, queste due cose importanti. A volte ci confessiamo bene, ma per abitudine buona, ma ci dimentichiamo che il cuore della confessione è il vero dolore delle nostre colpe, il fermo proposito di non peccare più, la decisione di cambiare vita in meglio per tornare veramente al Padre nostro, come dice il figlio al prodigo, tornerò dal Padre mio. L'altra cosa che ci ricorda il personaggio di Giovanni Battista è, diciamo, lo scenario in cui lui predica perché venga accolto il Messia, venga accolto Gesù. E questo scenario è il deserto. Vedete, predica nel deserto, predica a chi? Nel deserto non c'è nessuno, ma la folla veniva a lui. Ma Giovanni Battista aveva lasciato il mondo per stare in un luogo deserto, in un luogo deserto. E allora, anche se pochi di noi, immagino, possono lasciare tutto per andare nel deserto, come i famosi padri del deserto dei primi secoli, che appunto fecero così, tuttavia tutti noi dobbiamo avere un po' un nostro deserto spirituale nel quale ritirarci. Cosa vuol dire deserto? Vuol dire il silenzio e la solitudine verso il mondo per poter essere in compagnia di Dio. Noi abbiamo tutti troppa agitazione e troppa fretta. Ricordiamoci questo episodio del Vangelo, quando Marta, che pure lavorava per Gesù per preparare la tavola, per accoglierlo il meglio possibile, e Maria invece, sua sorella, stava ai piedi del Signore, guardandole ed ascoltando le sue parole. Ed ecco che Gesù dice a Marta: Marta, Marta, ti affanni e hai troppe preoccupazioni, mentre una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le verrà tolta. Certo, dobbiamo anche noi lavorare, darci da fare, ma proprio perché, specialmente quelli che hanno tanto da lavorare, tanto da fare, devono sentire anch'essi il bisogno a un certo momento di staccarsi da tutte le preoccupazioni del mondo e della vita e di entrare in se stessi, in quel deserto, in quella solitudine spirituale in cui però non si soffre di solitudine, perché si trova qualcuno, il nostro vero amico, lo sposo dell'anima nostra, Gesù. La Trinità Santa, Padre, Figlio e Spirito Santo, che vivono in noi se siamo in grazia di Dio, e se per sventura non ci fosse, con la carità e col dolore, ecco, invitarlo a tornare. Torna da me, Signore, non abbandonarmi, è vero che ti ho abbandonato, ma torna da me. E allora torniamo al punto di prima della penitenza. Per concretizzare, che voi siate anche in mezzo alla confusione, eccetera, potete sempre tornare in voi stessi e lì pregare, pensare a Dio, non solo con le parole che sono così belle, giuste, le preghiere che abbiamo imparato, ma proprio con un moto dell'anima, del cuore, della mente, riposare un po' con Gesù. Come diceva Gesù ai suoi apostoli, ritiratevi per un po' in disparto e riposate, con me, cioè state con me. E così, se andando in giro eccetera vedete una chiesa aperta dove c'è il silenzio, e allora lì state quei 5-10 minuti per esempio a pregare, sappiate riprendere, per chi ha già fatto gli esercizi spirituali per esempio, la pratica della meditazione, per passare quei 5-10 minuti, quella mezz'oretta in compagnia di Gesù. Ecco, questo è il modo migliore per poter veramente accogliere il Signore, altrimenti il Natale passerà velocemente, anzi, ancora più caotico degli altri giorni, ancora più stancante, ancora più faticoso, per cui si è solo contenti che sia finito, perché troppe cose da fare, troppe cose a cui pensare. Dobbiamo riuscire veramente a imporci questo momento di silenzio e di pace, perché è solo lì che si trova Gesù, non nel rumore, nella confusione del mondo, ma in quel santuario che ognuno di noi ha in sé, che è quello della presenza divina nell'anima di chi ama il Dio ed è nella sua grazia. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.